Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Puntare sulla prevenzione per ridurre i costi della salute. Uno studio calcola 30 miliardi di possibili risparmi ogni anno, ma un esperto ammonisce: i benefici non sono così ingenti e nemmeno facilmente calcolabili. Un lupo sarebbe arrivato alla periferia di Bellinzona, predate due pecore artore a pochi metri dalle case, da una fermata del bus. Preoccupate le autorità. 6 miliardi in due anni. Il presidente francese Macron promette un consistente aumento delle spese militari, atteso per oggi l'annuncio di nuovi aiuti all'Ucraina da parte di Donald Trump. I campioni che non ti aspetti. Il Chelsea vince il mondiale per club, dominando per 3-0 il Paris Saint-Germain. Agli europei femminili, chiusa la fase a gironi, molto positivo il bilancio organizzativo. In Svizzera si potrebbero ridurre i costi della salute concentrandosi sulla prevenzione. Se si cambiasse approccio, insomma, la spesa sanitaria, destinata a crescere a causa dell'invecchiamento della popolazione, diminuirebbe di 30 miliardi all'anno entro il 2040. Lo dice uno studio della società di consulenza Deloitte. Maria Iannuzzi ha approfondito la questione con un esperto.
94 miliardi di franchi, questo il costo del sistema sanitario svizzero nel 2023, una spesa destinata a crescere e sfiorare 163 miliardi di franchi nel 2040, secondo le previsioni della società di consulenza Deloitte, che propone un riorientamento globale dell'assistenza sanitaria per ridurre l'impatto di 30 miliardi di franchi all'anno. Prevenire è meglio che curare, un concetto abbastanza vero per quanto riguarda la salute, ma molto meno certo per quel che concerne i costi, come sottolinea Carlo De Pietro, professore in politica e gestione dei servizi sanitari alla Scuola Universitaria della Svizzera Italiana.
Certamente la prevenzione può essere molto utile, spesso è soprattutto utile per vivere di più con i propri nipoti, molto più raro che sia anche utile a ridurre i costi. La prevenzione può comunque dare medicalizzazione, quindi entri in un ciclo di medicalizzazione, di controlli, di ansia, oppure tutti i ragazzini che sanno perfettamente quali sono le interazioni tra il ferro, il calcio e non so cosa, sembra che vadano in farmacia invece che al ristorante, quindi ti riduce anche un po' la qualità della vita se poi diventi ossessionato su quegli aspetti. E, è ovvio che la prevenzione possa essere positiva, se ben selezionata, non deve diventare un claim generico o generale, anche perché prevenire è meglio che curare, spesso è vero da un punto di vista clinico, gran parte delle volte non è vero da un punto di vista dei costi complessivi.
La prevenzione può essere primaria, secondaria, terziaria. Si parla di consigli sullo stile di vita, sull'alimentazione, sul movimento, ma anche di screening. A questo proposito, anche se gli studi dimostrano l'efficacia, per esempio, di uno screening per tutta la popolazione interessata per il cancro al colon, quest'ultimo non è un servizio offerto in tutti i cantoni.
Un lupo potrebbe essersi spinto fino in città, a Bellinzona, nei pressi di Sasso Corbaro. Due pecore sono infatti state ritrovate morte a distanza di 3 giorni ad Artore, in un prato recintato a pochi metri da una fermata del bus. Le ferite coinciderebbero con quelle tipiche del predatore. Mancano le conferme dal DNA, ma in municipio c'è preoccupazione. Sentiamo Camilla Luzzani.
Si è ancora in attesa delle analisi del DNA, ma i segni lasciati sulle pecore uccise indicano quasi con certezza che si tratti di un lupo. La prima pecora sarebbe stata trovata morta mercoledì, la seconda sabato mattina. Entrambe in un prato recintato ad Artore, a pochi metri dalla fermata del bus, vicino al sentiero che porta al castello di Sasso Corbaro. Solo alcune settimane fa, era inizio maggio, il lupo aveva colpito in Valle Morobbia, dove erano state segnalate 3 predazioni. Oggi il municipale Vitolo Russo, in attesa di conferme, si dice preoccupato.
Certo, siamo preoccupati perché comunque la città di Bellinzona è una città a misura di bambino, quindi i nostri ragazzi vanno a scuola da soli, prendono l'autobus da soli e quindi il fatto che è arrivato così vicino a una fermata dell'autobus ci preoccupa molto. Già da domani prenderemo contatto col cantone e cercheremo di capire cosa si può fare, perché bisogna comunque avere rispetto delle paure delle persone che vivono in quel contesto.
Anche noi abbiamo provato a raggiungere il cantone, ma non siamo riusciti a trovare nessuno.
L'Europeo femminile di calcio che si gioca in Svizzera è a metà cammino. Ieri sera si è conclusa la fase a gironi, ne parleremo in Rete 1 Sport. Mercoledì inizieranno i quarti di finale. Per noi è l'occasione di tracciare un bilancio organizzativo con uno dei nostri inviati, Patrick Locatelli. Sin dall'inizio, Patrick, si è detto che questa sarebbe stata un'interessante vetrina per la Svizzera, un'occasione per mostrarsi al meglio. Stadi, trasporti, eventi collaterali, si sta facendo bella figura.
Buongiorno da Berna, stiamo certamente facendo bella figura da un lato perché gli 8 stadi sempre pieni sono accoglienti, funzionali, all'avanguardia e fortunatamente diversi di questi anche in posizioni strategiche, dunque facilmente raggiungibili tanto con l'auto quanto con i mezzi di trasporto. Questi ultimi sono stati sfruttati dalle diverse tifoserie, il biglietto comprendeva infatti l'utilizzo dei mezzi per raggiungere lo stadio, iniziativa che ha trovato il favore di molti ed è stata sposata da tantissimi tifosi che evidentemente sono arrivati nel nostro paese in aereo o in treno. All'esterno e all'interno degli stadi il numero di volontari pronti ad aiutare è considerevole, sono 12.000 sparsi in tutta la Svizzera e lì si trova già a centinaia di metri a indirizzare la fiumana di gente che proviene dalle varie stazioni o fermate. È stata molto apprezzata la famosa fan walk, la camminata che da un punto preciso di ogni città ha permesso ai tifosi di raggiungere in massa lo stadio, mentre meno frequentate, va detto, ma comunque ben attrezzate sono le fan zone con possibilità soprattutto per i più piccoli di avvicinarsi al calcio femminile. Il bilancio dunque dopo questa fase gironi è sicuramente positivo, l'unica presa di coscienza da fare rispetto ai prezzi, diversi tifosi hanno ritenuto non indifferente insomma la spesa per trascorrere qualche giorno in Svizzera, soprattutto persone provenienti da paesi economicamente più deboli rispetto al nostro.
Un torneo come questo, Patrick, non ha evidentemente lo stesso impatto di un europeo maschile o dei giochi olimpici, è forse però la dimensione giusta per il nostro paese, insomma a misura di Svizzera.
Sì, va detto che rispetto all'europeo maschile o alle Olimpiadi ci sono meno squadre, meno nazioni, di conseguenza meno persone a riempire le arterie e le piazze delle città elvetiche, dunque il tutto diventa più governabile, non siamo a conoscenza di particolari disordini, ha le fattezze di una vera e propria festa questo europeo, c'è un clima di gioia, volontà aggregativa che permette a tutti di vivere l'evento in modo disteso e rilassato, un po' come d'altronde si presuppone sia una manifestazione di questo tipo legata a uno sport, perché sempre di sport si parla, che sta un po' perdendo di vista certi valori e spesso diventa un pretesto a margine per creare disordine. Fin qui verrebbe da dire tutto bene, ma sono certo che sarà un successo fino all'ultimo giorno.
Patrick Locatelli che abbiamo ritrovato da Berna. Siamo ora all'attualità estera. Donald Trump ha confermato che invierà dei sistemi di difesa antiaerea Patriot all'Ucraina, senza precisare quanti. L'Ucraina ne ha disperatamente bisogno, ha affermato il presidente americano, precisando che saranno pagate dalla NATO. Oggi peraltro incontrerà proprio il segretario generale dell'Alleanza Atlantica. Solo due settimane fa gli Stati Uniti avevano parzialmente sospeso le forniture di armi a Kiev. Negli ultimi giorni però Trump ha ripetuto più volte di essere deluso dal presidente russo Putin, che invece di lavorare per un cessate il fuoco continua a bombardare l'Ucraina. Trump aveva peraltro anche promesso per oggi importanti novità, secondo l'agenzia Axios dovrebbe annunciare un nuovo piano di riarmo dell'Ucraina con la consegna anche di armi offensive, vedremo nel corso della giornata. E in Francia ieri il capo dello Stato Emmanuel Macron ha annunciato un netto aumento delle spese relative alla difesa per prepararsi ad un eventuale conflitto. Da Parigi sentiamo Annalisa Cappellini.
Per essere liberi bisogna essere temuti, e per essere temuti bisogna essere potenti. Stiamo vivendo in un momento di grande cambiamento e mai dal 1945 la nostra libertà era stata così in pericolo. La pace dipende dalle nostre decisioni. Nell'era dei predatori nessuno può restare fermo. Se non acceleriamo saremo superati. Sono queste le parole scelte dal presidente francese Emmanuel Macron per il suo tradizionale discorso davanti allo Stato Maggiore dell'Esercito, alla vigilia della festa nazionale del 14 di luglio. Spirano venti di guerra sul vecchio continente e la Francia deve preparare a difendersi. Per questo Parigi raddoppierà il bilancio dedicato alla difesa entro il 2027, arrivando a quota 64 miliardi di euro. Uno sforzo economico immenso che, secondo il presidente della Repubblica, non sarà finanziato da un aumento del debito pubblico, ma da un incremento della produttività nazionale. Un nuovo rompicapo finanziario da risolvere per il primo ministro François Bayrou, che domani presenterà davanti al Parlamento il bilancio per il 2026.
Il presidente francese ha tenuto questo suo tradizionale discorso in occasione del 14 luglio, oggi lo ricordo, è la festa nazionale. In Germania invece è tradizione che prima della pausa estiva della politica il cancelliere in carica si sottoponga alle domande dei cronisti della prima rete televisiva, la ARD. Sentiamo da Walter Raue cosa ha detto Friedrich Merz.
È la guida del governo da nemmeno 3 mesi, ma in questo breve periodo ha già dovuto affrontare numerose crisi, da quella nella striscia di Gaza al conflitto fra Israele e Iran, dalla corsa al riarmo in Europa al sostegno dell'Ucraina fino alla guerra dei dazi innescata da Donald Trump con l'Unione Europea. Su questo ultimo punto il cancelliere spera ancora di trovare una soluzione per così dire diplomatica con gli Stati Uniti.
Wenn das käme.
Se davvero dovessero entrare in vigore i dazi al 30% su tutti i prodotti esportati dall'Unione Europea negli Stati Uniti, questo avrebbe pesantissime ripercussioni su di un'economia incentrata sull'export come quella tedesca. Ed è per questo che l'Europa deve ora parlare con una voce sola nel tentativo di trovare un'intesa ragionevole col presidente americano. Tempo per occuparsi anche dei tanti problemi che affliggono la Germania al suo interno, Friedrich Merz ne ha invece avuto poco. La stretta del suo governo in tema di immigrazione, i tagli al reddito di cittadinanza o i nuovi debiti miliardari per finanziare il riarmo e gli investimenti nelle infrastrutture sono state le principali misure avviate nei primi 70 giorni del suo cancellierato. Ma secondo un nuovo sondaggio solo il 35% dei tedeschi è soddisfatto di Friedrich Merz. È lo stesso modesto livello raggiunto a suo tempo dal suo predecessore Olaf Scholz.
Torniamo in Svizzera, a Zurigo per la precisione, è tra le principali piattaforme che collegano proprio la stazione ferroviaria di Zurigo con la città, parliamo della fermata del tram Bahnhofke, dalla quale giornalmente passano circa 44.000 persone, tanta gente insomma, però da qualche giorno è provvisoriamente soppressa per lavoro di risanamento e questo sta causando forti disagi un po' a tutti. Sentiamo Emanuele Ferrari.
Attorno alla stazione un andirivieni di operai e mezzi pesanti di giorno e di notte. Una decisione, quella di lavorare 7 giorni su 7, presa per ridurre la durata del periodo di forti disagi. Molti gli interventi previsti, ad esempio la sostituzione dei binari del tram, quelli attorno alla stazione sono tra i più trafficati della rete, così come la parziale impermeabilizzazione dei sottopassaggi che portano in stazione. In un secondo momento, quando il traffico sarà tornato a scorrere normalmente, si passerà poi alla pensilina. Realizzata negli anni 50 del secolo scorso, verrà rinnovata, estesa e resa conforme alle esigenze delle persone a mobilità limitata. Costo totale dei lavori, oltre 28 milioni di franchi. Intanto chi si vuole recare in stazione o da quest'ultima vuole raggiungere il Politecnico, l'ospedale universitario oppure il centro storico, il Niederdorf o ancora i quartieri periferici dovrà armarsi di pazienza e calcolare tempi di percorrenza più lunghi. Ben 11 delle 15 linee di tram di Zurigo e 2 del bus infatti sono attualmente deviate o parzialmente interrotte. A ciò si aggiunge il blocco del traffico stradale attorno alla stazione per diverse settimane. Da agosto la fermata dovrebbe poi tornare ad essere agibile, permettendo un parziale ritorno alla normalità. La fine del cantiere è invece prevista per dicembre 2026.
È il campeggio più alto della Svizzera, lo troviamo a 1950 metri di altitudine. Si trova in Vallese, ad Arolà, ma a causa dell'aumento del rischio di pericoli naturali il cantone ne ha ordinato la chiusura e ha messo così fine a una tradizione lunga 66 anni. Ce ne parla Aaron Guidotti.
Non facciamo altro che piangere, hanno confessato Eva e Sebastian Colli, da 3 anni gerenti del campeggio di Arolà, ai colleghi del quotidiano Le Nouvelle East. La decisione del cantone è irremovibile, le forti piogge del giugno dell'anno scorso hanno portato le autorità a rivedere le carte dei pericoli naturali e il rischio di inondazioni e colate detritiche è troppo elevato. La commissione cantonale delle costruzioni, che ha posto il divieto, spiega che la situazione è peggiorata a partire dal 2018. All'epoca però il comune comune aveva predisposto una diga e aveva elaborato un piano di allarme e di intervento per consentire l'evacuazione. Ma per la commissione non basta per garantire la sicurezza del campeggio. Particolarmente problematico il ponte sulla Borgne, unico accesso stradale. Se dovesse cedere a causa delle inondazioni, i campeggiatori si troverebbero intrappolati in balia degli elementi. Con 12.000 pernottamenti l'anno, il camping di Arollà rappresenta uno dei pilastri del turismo della regione. Per la sindaca di Evolen, però, non è finita qui. Vuole trovare un terreno sicuro per mantenere un campeggio ad Arollà. Unica speranza per la famiglia Collì.
Chiudiamo qui il Radio Giornale. Io vi ringrazio per l'ascolto. Buona giornata a tutti e a tutte.